Io ho chiesto di anticipare quest'oggi il nostro incontro per avviare il lavoro di questi giorni, dato che questo tempo del pomeriggio sarà poi dedicato alla vostra preghiera nei giorni che verranno, ma oggi siamo in fase di avvio e quindi approfittiamo di questo pomeriggio per intensificare un po' la nostra carburazione, per dire così, in vista del lavoro che ci aspetta. È un dono che riceviamo, è la parola del Signore sempre motivo di gratuita rivelazione per noi di quello che Dio ci ha promesso e continua a mettere a nostra disposizione. Nel corso di questi giorni noi avremo a che fare con l'Apocalisse, non sono sessioni di studio le nostre, è un corso di esercizi spirituali, come sappiamo, e quindi al centro di tutto la parola e la nostra preghiera in ascolto della parola, è quello che attraverso la preghiera è quello che man mano si muoverà e si rivelerà dentro di noi, ecco, passo dopo passo, da un esercizio all'altro, quel cammino che il Signore ha preparato per ciascuno di noi. Apocalisse, ecco qui, vorrei dare uno sguardo ai primi 8 versetti del capitolo primo, una introduzione nei primi 3 versetti e poi i versetti che seguono, a cui subito ci accosteremo. Leggo: rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per rendere noto ai suoi servi le cose che debbono presto accadere e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Vedete, Apocalisse è termine che, tradotto in base a quel che ogni dizionario ci insegna, significa rivelazione, svelamento, scopertura, spalancamento. In ogni modo, vedete, si tratta di una relazione che viene così instaurata. Non è il gusto dello spettacolo, è un modo di impostare una relazione dove il soggetto protagonista di questa impresa qui è Gesù Cristo, con l'aggiunta che Dio gli diede. Gesù Cristo è il soggetto protagonista di questa modalità di relazionamento che ci riguarda, che ci interpella, che ci coinvolge, ma nello stesso tempo è anche vero che Gesù Cristo è il contenuto di quanto ci viene rivelato da Dio nel contesto di una iniziativa che viene immediatamente qualificata come un dono che Dio gli diede per rendere noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere. Dunque noi siamo convocati per ricevere un dono, perché il messaggio che l'Apocalisse, come ogni altro scritto apocalittico già nell'Antico Testamento e poi nella letteratura giudaica intertestamentaria, è un messaggio di consolazione. Questo è un dato primario che andremo man mano verificando, sfogliando le pagine del nostro libro. Apocalisse non è un messaggio catastrofico, non è l'annuncio di un disastro. Apocalisse è un messaggio di consolazione. messaggio di consolazione che porta con sé tutto ciò che gratuitamente Dio ci ha donato, e quel dono che si ricapitola in maniera integrale, più che mai qualificata, nell'evento di Gesù Cristo. Rivelazione dove Gesù Cristo è il soggetto, in quanto è Dio stesso che ha fatto di Lui, Gesù Cristo, il contenuto di un dono d'amore che riguarda tutti noi, in quanto attraverso la ricezione del messaggio veniamo educati in una relazione che fa di noi i suoi servi, che è un attributo quanto mai qualificante, sapete, dire di qualcuno che è un servo nel linguaggio biblico non significa attribuire a costui un titolo dispregiativo, tutt'altro. Essere servi nel contesto di una relazione che è impostata niente meno che da Dio, che mette a nostra disposizione il suo figlio Gesù Cristo, significa essere massimamente qualificati, coinvolti in una relazione che ci abilita a un modo di stare al mondo che acquista un rilievo più che mai prestigioso. E vedete, qui ci sono di mezzo le cose che devono presto accadere e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Questa formula, che ritornerà altre volte, che proviene dal libro di Daniele, il libro di Daniele è il grande scritto apocalittico dell'Antico Testamento, che fa da riferimento a tutto un grappolo di altri scritti apocalittici, pagine di natura apocalittica, di linguaggio apocalittico, di teologia apocalittica, e vedete espressioni che possono risultare abbastanza generiche, forse anche un poco dispersive, ma non vi preoccupate di chiarire troppe questioni di carattere teorico. Le introduzioni alle nostre Bibbie bastano e avanzano. È un linguaggio pastorale il linguaggio apocalittico, è il linguaggio che vuole aiutarci a scoprire come la nostra vocazione alla vita e la nostra presenza nella storia umana, il nostro brancolare sulla scena del mondo, si inserisce all'interno di un disegno che ha un valore definitivo, un linguaggio pastorale mirato proprio a aiutarci tutti a diventare servi, cioè a scoprire, ripeto, come la nostra presenza adesso è qui, sia inserita in quel disegno che attraverso lo svolgimento dell'intera storia umana è giunto ormai alla pienezza. Le cose che devono presto accadere sono, vedete, non incertezze che stanno davanti a noi, come qualche volta si intende il messaggio apocalittico, un messaggio che riguarda quello che deve accadere, bisogna stare attenti perché sennò qui finisce il mondo e allora teniamo la fine del mondo più lontana che è possibile e cerchiamo di barcamenarci in modo tale da evitare l'impatto, perché sarebbe un disastro. Il fatto è che la fine del mondo già è avvenuta. Il punto di vista del messaggio apocalittico è determinato da questa acquisizione ormai del dato definitivo. La fine non è una minaccia che incombe dinanzi a noi, la fine già è una pienezza realizzata. Ed è a partire dalla fine che allora ci si volge indietro e si può scoprire qual è la nostra posizione all'interno di quel disegno che raccoglie la partecipazione di tutte le creature nel tempo e nello spazio. La storia umana vista a partire dalla fine, vedete, la prospettiva è esattamente ribaltata rispetto a quello che forse istintivamente noi consideriamo come la corretta impostazione di una ricerca sul senso della storia umana. Che cosa succederà andando avanti? La fine già è acquisita ed è a partire dalla fine che ci si può volgere indietro e decifrare il senso di quello che sta avvenendo, perché tutto già è compiuto laddove Dio si è presentato a noi attraverso il dono in cui tutto si realizza. È un messaggio di consolazione. Naturalmente, vedete, un messaggio di consolazione rivolto a coloro che sono alle prese con le difficoltà inevitabili della nostra vicenda umana. Ma non è il messaggio apocalittico l'annuncio di catastrofi prossime o remote, localizzabili oppure estese fino ad acquisire dimensioni di universalità irreparabile. Il fatto è che la nostra presenza nel mondo, nel corso della storia umana, è sempre segnata da motivi di affanno, di incertezza, di contraddizione. Le manifestazioni del nostro malessere di ordine fisico, psichico, morale, sociale, storico, chi più ne ha più ne metta, esperienze del genere sono appannaggio comune della nostra esistenza umana e nessuno ne è esente. Il messaggio apocalittico è un messaggio di consolazione che non annuncia quel che di negativo ormai si impone fino a travolgerci, e quindi qualcuno tenterebbe di evitare l'impatto con questa ombra che ci incalza, che ci avvolge, che ci trascina, che ci risucchia e così. Non è questo. Messaggio apocalittico, messaggio di consolazione rivolto a gente che, guarda caso, sta male, ma non stiamo male perché c'è qualcuno che vuol farci lo sgambetto, ma perché? Perché è la nostra condizione attuale, che è messa alla prova, che è stretta in una sequenza di eventi più o meno imbrogliati e per noi spesso motivo di turbamento, di angoscia, ma proprio per noi, ecco, il dono che Dio ha riversato gratuitamente e che ha condotto fino a quella piena attuazione per cui tutto quel che deve accadere si compone in obbedienza alla sua inesauribile, eterna, vittoriosa volontà d'amore. Il messaggio apocalittico è un messaggio che celebra la vittoria di Dio, che già è colui che ha portato a compimento la sua opera d'amore. A partire dalla fine, ecco, per noi che, vedete qui, siamo convocati in vista di quell'essere servi, di quel diventare servi, di quel servizio che riguarda esattamente la nostra particolare vocazione, e la vocazione nostra è sempre parte di un coinvolgimento comunitario, come subito constateremo, subito il nostro Giovanni ci introduce in una assemblea liturgica che raccoglie la partecipazione di tutti coloro che sono alle prese con stavo appunto per ridire con l'Apocalisse, con la Rivelazione, con l'Evangelo, con quel quel modo di rivelarsi del Dio vivente che ci ha coinvolti nel cammino della vita nuova, i servi. E vedete, Giovanni così si presenta a lui stesso, in qualità di servo, che prende posizione in prima persona singolare, il suo servo Giovanni, ed è Giovanni, vedete, che si rivolge a noi, a ciascuno di noi, in quanto siamo convocati per essere confermati, illuminati, per essere noi spiegati nel significato e nel valore ormai pieno e definitivo della nostra vocazione a quella pienezza della vita che corrisponde all'intenzione originaria di Dio, alla sua eterna volontà d'amore. Messaggio di consolazione. Certo, è un messaggio di consolazione, vedete, giunge a noi da parte di Dio e del Figlio Gesù Cristo, che è esattamente colui che ha realizzato nel corso della storia umana quella pienezza che già inaugura la fine. E la fine non è uno spauracchio che davanti a noi incombe come una minaccia da cui dobbiamo guardarci. La fine è il motivo della nostra consolazione. Perché noi apparteniamo a quella fine. E adesso, vedete, il messaggio di consolazione ci riguarda, ci coinvolge, ci chiama a prendere atto di come siamo servi, di come siamo inseriti, di come siamo integrati, di come siamo realizzati nel contesto di quella pienezza. E Giovanni, vedete, si espone in prima persona singolare, dice: questi, Giovanni, attesta la parola di Dio. Ecco, Giovanni parla di una testimonianza, parla di se stesso, e parla di se stesso in quanto testimone che porge a noi la sua obbedienza alla parola, vedete, attesta la parola di Dio. In questo Giovanni è testimone, in questo Giovanni è martire, in quanto ascoltatore della parola, e quella parola, vedete, che ricapitola tutta la storia della salvezza, come diremmo noi, fino alla pienezza del disegno, la martiria di Gesù Cristo, l'evento redentivo, la Pasqua redentiva del Figlio Gesù Cristo, che è morto, che è risorto. E dunque Giovanni porge a noi la testimonianza della sua stessa vocazione, che ha le caratteristiche proprie di ogni particolare vocazione, con tutti i limiti che riguardano l'esistenza di un essere umano come è lui, ma come siamo noi. E quando dice ciò che ha visto Giovanni, riferendo ciò che ha visto, ecco, è la sua particolare, personale esperienza, noi diremmo un'esperienza spirituale, si fanno gli esercizi spirituali proprio in questa prospettiva, senza che nessuno possa anticipare alcunché, non sappiamo esattamente cosa ci succederà, ma un'esperienza spirituale, quello che egli ha visto, ma la sua esperienza particolare, vedete, che è trasmissibile a noi perché passa attraverso l'ascolto della parola, tutta la storia della salvezza che poi è depositata nei testi della Sacra Scrittura e che poi instaurata nella sua pienezza definitiva, nella sua eloquenza esauriente, pregnante, universale, definitiva nella Pasqua redentiva di Cristo. Ecco quella pienezza di cui lui ha fatto esperienza. E Giovanni adesso, vedete, si rivolge ai lettori, perché tra lui e noi c'è di mezzo un libro, guarda caso, che noi abbiamo tra le mani uno scritto, sfogliamo delle pagine. Beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Una beatitudine? Certo. Una promessa di consolazione? Certo. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Giovanni mette a disposizione la sua esperienza spirituale, ciò che lui ha visto, ma nel contesto di quel disegno che si è compiuto in obbedienza a Dio e che già ha realizzato in sé la piena ricapitolazione di tutto in obbedienza all'intenzione originaria del Dio vivente, che è un'intenzione d'amore. E adesso, vedete, è a partire da quella pienezza definitiva di cui lui ha fatto esperienza che porge a noi una testimonianza che passa attraverso lo scritto. Beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Notate che parla di una profezia. Profezia è quella esperienza spirituale che in questo caso Giovanni mette a nostra disposizione, la sua. Ciascuno di noi poi è interpellato in quanto ha a che fare con il suo vissuto spirituale, che diventa messaggio profetico messo a disposizione per l'edificazione altrui nel momento in cui l'esperienza di ciascuno di noi, e qui è il caso di Giovanni, è filtrata attraverso l'ascolto della parola in tutte le sue espressioni, in tutte le sue movenze, in tutte le sue modulazioni, in tutto il suo sviluppo, fino alla pienezza che è la Pasqua redentiva di Cristo. Laddove l'esperienza spirituale di Giovanni passa attraverso la parola ascoltata e dunque ritorna a noi attraverso quella che è stata la sua esperienza di essere inserito nella pienezza definitiva, nella fine, ecco che quella parola diventa profezia che edifica la Chiesa e che attraverso il libro scritto è messa a disposizione di tutti. E qui vedete a disposizione nostra, ma non a disposizione nostra per restare dei lettori, ma per essere aiutati a vedere nella nostra particolare personale esperienza come siamo inseriti nella pienezza di quel disegno che rivela l'intenzione d'amore di Dio e fa di noi i suoi servi, perché il tempo è vicino. Fatto sta, vedete, che subito qui, dal versetto 4 al versetto 8, dopo queste prime righe, che possono sembrare un po' sibilline a una lettura così un po' affannata come spesso è la nostra, ma in realtà poi sono righe di introduzione che possiamo senza grande fatica, come io tentavo di suggerirvi, ricondurre a pochi elementi essenziali, che ridurrei proprio a due indicazioni di primaria importanza che ci accompagneranno nel corso di questi giorni. Abbiamo a che fare con un messaggio di consolazione per come Dio si è rivelato a noi. È un messaggio di consolazione che ci raggiunge là dove noi siamo alle prese con le vicende della storia umana, con tutte le contrarietà di cui siamo carichi e stracarichi, con tutte le afflizioni o i motivi di preoccupazione che rendono penose le giornate e forse insonni le notti, ma non importa, vedete, è il linguaggio apocalittico, un linguaggio di consolazione. Naturalmente, sapete, come quando ci si rivolge a qualcuno che sta veramente male, non è che a un ammalato che visitiamo all'ospedale ci rivolgiamo facendogli una conferenza o una lezione di teologia, perché gli devo parlare di quello che è il messaggio evangelico, e allora un ammalato mi comporto come uno studente in una scuola di studi pastorali. Non è così, un'immagine, un segnale, un sorriso, una carezza, il ricordo di un episodio, è un linguaggio, ma è un linguaggio di consolazione. E vedete, seconda indicazione fondamentale, a partire da una pienezza già realizzata. E la vocazione di ciascuno di noi, come è il caso di Giovanni, ma è il caso di Giovanni che interpella ciascuno di noi, perché non considera se stesso come un marziano, ma considera se stesso come un cristiano che si rivolge ad altri cristiani, e dunque in quanto siamo stati evangelizzati, siamo depositari di questo Vangelo, l'abbiamo ricevuto, vogliamo anche noi trasmetterlo, siamo incoraggiati a prendere atto di come già la pienezza definitiva del disegno si è compiuto, ed è a partire da quella fine realizzata che rivela la vittoria gloriosa di Dio e della sua volontà d'amore, che allora tutto quel che ci riguarda nei dettagli del nostro vissuto particolare, stando alle misure di tempo e di spazio che definiscono la nostra esistenza personale, il nostro coinvolgimento in quelle che sono le vicissitudini della storia umana e così via, ecco, tutto allora trova la propria collocazione, la propria misura, e tutto viene finalmente interpretato in modo tale che è la è quella intenzione d'amore custodita da sempre nel segreto di Dio che si rivela. Apocalisse. E qui subito il nostro Giovanni ci coinvolge, ve lo dicevo già poco fa, in una assemblea liturgica. Questo messaggio che egli ha definito profezia, rivolto alla Chiesa, ma anzi è un messaggio che risuona nella Chiesa, nel contesto di una assemblea convocata, una liturgia che assume delle caratteristiche che non ci lasciano sorpresi, siamo abituati a situazioni del genere. D'altra parte è una liturgia che è in tutto e per tutto connessa con il vissuto, non è una liturgia spettacolare, scenografica, che cerca un'inutile coreografia, in autonomia, se non proprio in contraddizione con la realtà del vissuto, ma nella piena trasparenza con il vissuto, nella piena aderenza al vissuto. Ecco, Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace, sette chiese, quelle chiese verranno poi nominate. Un messaggio per la Chiesa, sette, tutte le chiese, la Chiesa di ieri, di oggi, di sempre, dappertutto, sette, tutte le chiese. Messaggio scritto, questa profezia assume la forma di una lettera, Ecco, è il libro scritto per noi e dinanzi al quale ci troviamo da questo momento in poi. E subito ecco che il saluto indirizzato da Giovanni alle sette chiese, ai cristiani di quelle chiese, a ciascuno di essi, a ciascuno di noi, diventa l'eco di un saluto che proviene da quella vita che nella sua pienezza è sorgente di tutto nell'intimo del Dio vivente. E qui noi riceviamo quel saluto che Giovanni ha indirizzato alle sette chiese attraverso la mediazione di una voce che possiamo ben identificare con quella di un presidente che conduce lo svolgimento di una celebrazione liturgica, e attraverso la voce di questo presidente dell'assemblea è la voce stessa di Dio che si fa udire. Nei versetti, pochi versetti che adesso rapidamente leggiamo, una serie di formule ternarie sono i ritmi della celebrazione liturgica che segue certi schematismi a cui peraltro siamo ben abituati anche noi. Ed ecco, da colui che è, che era, che viene. È il primo elemento della formula ternaria ed è il Padre. Non mi perdo nei dettagli, la formula è un po' sgrammaticata perché dovete sapere che il nostro autore dell'Apocalisse, Giovanni, parla un greco che non gli avrebbe permesso di superare l'esame di maturità. Ecco, d'altronde parla il greco di chi vuol farsi capire, non di chi deve superare l'esame, e quindi è molto sgrammaticato, ma si capisce. Colui che è, che era, che viene, è la sorgente, è il grembo del Dio vivente, è il protagonista della vita, e subito dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, lo Spirito Santo, subito, sette spiriti, la pienezza di quel soffio che è indefettibile potenza di vita. Sette spiriti sono qui poi una premonizione di quello che in un altro momento Giovanni illustrerà come le sette lampade, le sette luci. Ricordate il candelabro a sette braccia e il soffio che è ispirazione interna di quella incandescenza fiammeggiante che si esprime in tutta la sua inesauribile potenza di vita. Sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, vedete, una formula ternaria, adesso possiamo meglio anche definirla, una formula trinitaria, il Padre, lo Spirito Santo, ricordate i doni dello Spirito, riferimento all'oracolo di Isaia nel capitolo 11, e quindi il Figlio. E vedete che a proposito di questo terzo elemento della terna, il Figlio Gesù Cristo, proprio a lui vengono assegnati tre attributi. Ancora una volta avete una terna all'interno del terzo elemento della terna. Voi direte che complicazioni. No, non sono complicazioni, sono semplicemente indicazioni estremamente sobrie che servono a muoverci all'interno di queste righe senza restare spaventati. Perché, vedete, Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, il testimone fedele, colui che è passato attraverso la passione che lo ha consumato nella carne umana fino alla morte, il martire fedele, il primogenito dei morti, ed ecco, vedete, colui che è vittorioso sulla morte, risorto e glorioso, il principe dei re della terra, colui che ormai è intronizzato nella gloria, signore dell'universo e della storia umana, una formula ternaria. Testimone fedele, colui che tutto ha patito nella sua carne fino alla morte, è il primogenito dei morti, colui che è vivente, glorioso, vittorioso sulla morte, è il principe dei re della terra, è colui che è asceso e intronizzato. È il linguaggio con cui ci esprimiamo comunemente nella professione della fede. Bene, vedete, ecco, riceviamo il saluto attraverso la voce del Presidente da Dio stesso. È quel saluto che Giovanni intende far risuonare a nostro vantaggio attraverso il suo scritto, e il suo scritto si inserisce nel contesto di questa partecipazione comunitaria a una liturgia che ha Dio stesso per protagonista e noi come i destinatari di una relazione che ci coinvolge come servi, cioè di una relazione che ci spiega qual è il senso, il valore, la piena attuazione della nostra vita cristiana, la vocazione alla vita, ma la vocazione alla vita di coloro che sono stati raggiunti dall'Evangelo. E vedete che qui c'è subito una risposta da parte dell'assemblea, quella di cui facciamo parte tutti quanti noi, e la risposta ha come interlocutore diretto proprio il Figlio Gesù Cristo, nel versetto 5, era il terzo elemento della formula trinitaria che abbiamo preso in considerazione, a colui che ci ama, anche qui vedete l'espressione ternaria, colui che ci ama, che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, è il Figlio, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria, la potenza nei secoli dei secoli, amen. Vedete la risposta? Ed è l'assemblea liturgica che risponde, ma è l'assemblea liturgica che porta con sé come la risonanza di quella voce che raccoglie tutti i rumori, tutte le esperienze, tutte le vicende, tutte le i travagli della storia umana, a Lui che ci ama, vedete il primo elemento della terna. Notate che questa è un'espressione singolare, perché solitamente il Nuovo Testamento dice colui che ci ha amati, colui che ci amò. Qui è un presente, to agaponte, colui che ci ama è il presente, non è l'evento passato, è il presente, colui che ci ama. È un'espressione singolare. Non compare altrove, mi sembra di poter dire, questa maniera così precisa, così rigorosa, così, così incalzante, il presente dell'amore. Lui. E Lui, vedete, ecco adesso sì che siamo rinviati all'evento compiuto una volta per tutte nel passato, ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, è l'opera redentiva di cui Lui è stato protagonista, l'evento che ha avuto luogo nel nostro passato, e subito siamo rimbalzati verso il futuro che ormai si delinea come una pienezza instaurata. ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Ricordate, questo è il linguaggio che viene usato nel libro dell'Esodo, nel capitolo 19, quando il popolo accampato ai piedi del Sinai viene informato tramite Mosè qual è l'intenzione del Signore: ti ho convocato fino qui, ti ho portato fino qui su ali di aquila perché voglio fare alleanza con te. Ecco, un regno di sacerdoti, Esodo capitolo 19 versetto 6 o giù di là, voglio fare di te un regno di sacerdoti. Ecco, vedete, è il futuro della storia umana, è un futuro realizzato, è l'alleanza che ci raccoglie tutti all'interno di un unico disegno dove l'intera famiglia umana è configurata ormai come comunione di fratelli che appartengono all'unico Padre. Ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Ecco, a lui, vedete, gloria, potenza nei secoli dei secoli. Questa è una formula tipicamente apocalittica, noi siamo abituati adesso usare queste stesse parole nella celebrazione della Messa. Quella è una formula tipicamente apocalittica. A lui la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, lui, il figlio che ci ama. È la sintesi suprema del nostro presente, anche l'anticipazione circa tutto quello che intravediamo, vagheggiamo o temiamo del nostro futuro, ma è la ricapitolazione di tutto il nostro passato. È colui che ci ama perché ci ha liberati, perché ci ha introdotti in quel disegno che si compie come attuazione dell'alleanza, di quella comunione di vita per cui la paternità di Dio raccoglie la moltitudine umana in una famiglia di fratelli. Amen. Sì, ci siamo per questo. Anche i nostri esercizi spirituali si inaugurano così. Ci siamo per dire amen. Sì, ci siamo per questo. Per questo, sì. E vedete che qui, versetti 7, 8, versetto 7, per adesso, e subito arriviamo al versetto che vi indicavo come il limite questo primo approccio all'Apocalisse. Il versetto 7 dà forma in maniera molto sintetica alla voce di qualcuno che nel contesto dell'assemblea liturgica che abbiamo più o meno intravisto, il presidente che saluta, l'assemblea che risponde, ed ecco c'è qualcuno che prende la parola e che svolge una funzione tipo omilettico, una funzione tipo come dire catechetico, o perché nell'assemblea liturgica c'è sempre bisogno di qualcuno che sviluppi il messaggio, che lo ribadisca, che lo rilanci, che lo sottolinei, che lo renda sempre eloquente in rapporto al vissuto di coloro che sono stati convocati e che hanno dichiarato la loro disponibilità, il loro sì, amen, ecco, viene sulle nubi. Anche qui vedete una formula ternaria. In primo luogo dice colui che viene sulle nubi. È il contenuto di qualunque predicazione, di qualunque catechesi, di qualunque insegnamento, di qualunque spiegazione, di qualunque intervento da parte di chi prende la parola nel contesto della comunità cristiana, ecco, viene sulle nubi. Qui citato il libro di Daniele, ricordate la venuta del figlio dell'uomo, Daniele capitolo 7, una venuta gloriosa, viene, e poi aggiunge Ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. Colui che viene è il crocifisso che è stato trafitto. E vedete, colui che viene, viene nella gloria, viene nella potenza, viene nella sua maestà vittoriosa. Colui che viene è colui che è stato trafitto. Ed è colui che è stato trafitto e che si rivolge esattamente a coloro che l'hanno trafitto, gli uomini che l'hanno trafitto. E quindi vedete, tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Il terzo elemento, la terza battuta di una predicazione che qui viene sintetizzata nella sua formulazione essenziale, paradigmatica. Perché colui che viene apre il cuore umano per la conversione, è il cuore di tutti, tutte le nazioni, qui sono i popoli della terra, i pagani, il mondo, l'umanità intera. Vedete, viene perché è vittorioso, viene il trafitto e viene per coloro che l'hanno trafitto. E in terzo luogo, vedete, la sua venuta è motivo di conversione per il cuore di tutti gli uomini. Non c'è predicazione cristiana che possa sfuggire a questi tre capisaldi, a queste tre battute, per cui ogni predicazione cristiana sempre si ripete. Ma è proprio vero, l'Evangelo sempre si ripete, diciamo sempre la stessa cosa. È per questo che poi è sempre nuova quella stessa cosa, perché l'Evangelo ci trova sempre sprovveduti, impreparati, incerti, dubbiosi, ma l'Evangelo dice sempre la stessa cosa. Viene vittorioso colui che è stato trafitto, viene e è colui che converte il cuore degli uomini. È l'affermazione della Madonna nel suo cantico. È magnifica, dice esattamente questo. La durezza del cuore umano è rimossa, è diventa, è frantumata, è infranta la durezza del cuore umano. Tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì, amen. Ecco, vedete la risposta liturgica ancora una volta, ed è un sì da parte dell'assemblea che acquista in questo caso, come poi in altri momenti in cui risuonerà successivamente, un'intensità particolarissima, perché è come se quella iniziativa di Dio che si rivela attraverso la convocazione, attraverso il saluto, attraverso la testimonianza che tutti riceviamo, e ciascuno di noi riceve da parte di chi è sacramento della iniziativa originaria di Dio. Ecco che l'iniziativa di Dio adesso qui si manifesta come esplosione di questa risposta che scaturisce dalle profondità, dalle zone più oscure, più nascoste, dai segreti più cupi e inquinati del cuore umano. Sì, amen, sì. Sì, amen. Ecco, tant'è vero, vedete, che subito nel versetto 8, a quel sì, amen, che è la risposta dell'assemblea, ma è la risposta dell'assemblea, vedete, che come se desse voce a un impulso che potentemente esplode dal di dentro della nostra vicenda umana, l'esistenza personale di ciascuno, le zone oscure e inquinate del cuore umano che si Si spalancano all'improvviso come i sepolcri che si aprono, di cui si parla altrove, le pietre squarciate. Ecco, è lui, ed è lui che dice: io sono, vedete, io sono, è il mistero suo, ma è lui presente, è lui vivente, è lui operante, è lui che ci chiama, è lui, vedete, che irrompe con questa esplosiva capacità di spalancamento dal profondo di ogni cuore umano. Io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene. L'onnipotente, notate ancora una formula ternaria, il principio e la fine sono l'unico, principio e fine, l'unico, così Isaia capitolo 44 versetto 6, io sono principio e la fine, io sono colui che era, che è, che viene, dunque il protagonista della storia, tutto il suo svolgimento, principio, fine, tutta la storia, il Pantocrator, l'onnipotente, colui che tiene tutto, tiene tutto. L'unico, il Signore del presente, di tutto quel che è presente nel tempo della storia umana, colui che tutto tiene. In questa manifestazione di un abbraccio a cui non può più sottrarsi nessuna creatura. Fermiamoci qua. Prendiamo un po' di fiato, ritornate su questi versetti, potete andare avanti, anzi vi consiglio di leggere almeno così con un po' di pazienza e senza che vi angustiate per come qua e là espressioni che leggiamo ci risultano ostiche e quasi un po' astruse. Ecco, ritorneremo su questi versetti che seguono da 9 in poi alle 5 e un quarto.